Inizia adesso il nostro dibattito che abbiamo intitolato Arte e Vandalismo. Ultimamente arte fa rima con vandalismo, o almeno in molti cercano di associare le azioni degli ecologisti, degli attivisti all'interno dei musei come una forma di protesta fine a se stessa, come una sorta di espressione narcisistica. Ne abbiamo già parlato, ma desideravamo tornare sulla questione perché intanto le irruzioni continuano ad essere documentate. Tra l'altro sabato Le Temps, il quotidiano romando, in prima pagina metteva una magnifica vignetta di Chapat che diceva «Plus oser que de s'attaquer à l'art». Chapat metteva un attivista contro i mondiali del Qatar che gettava della zuppa o della vernice su un grande schermo televisivo dove si sta svolgendo una partita di calcio Brasile-Germania. Questa forse sarebbe la forma di attivismo che potrebbe riscuotere maggiore interesse nel mondo. Gli attivisti esprimono apertamente i loro obiettivi, che potremmo definire di saggezza universali, e al tempo stesso rivendicano, no, le loro azioni come spettacolari, proprio al fine di ottenere, lo sappiamo, una maggiore visibilità mediatica. Allora, perché dover rilegare la loro azione, che è sicuramente politica, in un'azione totalmente negativa come il vandalismo? Non crediamo si tratti solo di utilizzare le parole giuste, che peraltro il dizionario Treccani definisce vandalismo la tendenza a distruggere e guastare per perversione maniaca o per grossolana ignoranza e insensibilità, o anche per un'inconsulta esibizione di forza e malintesa spregiudicatezza. Ci sarebbe da riflettere se accostiamo questa definizione con le azioni degli attivisti. Allora addentriamoci insieme nei musei, e quindi lo facciamo insieme a due ospiti, e voglio salutare ed introdurre gli ospiti di questa mattina. Do il ben ritrovato a Stella Succi, storica dell'arte, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Storica dell'arte, ricercatrice indipendente, ha fatto parte delle redazioni di Alfabeta 2, di Mousse Magazin, The Tower, Prismo, e attualmente è coordinatrice del Tascabile, che leggiamo con grande frequenza. Fa parte di Altalena, collettivo e gruppo di ricerca interdisciplinare nel campo delle arti visive. Dal 2020 cura la ricerca drammaturgica della danzatrice e coreografa Anna Maria Aimone, e do il benvenuto anche a Federica Martini. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Storica dell'arte, curatrice e responsabile del Master Critical Curatorial Cybernetic Studies alla HED, l'Haute École d'Art et de Design di Ginevra. Stella Succi, iniziamo da lei. Noi vorremmo partire da un suo articolo pubblicato sul sito neroedition.com dal titolo «L'arte o la vita? Una genealogia del vandalismo nell'arte», in cui sottolinea quanto sia iconoclasta la forma di protesta organizzata da Just Stop Oil e Let's Generation. In passato chi aveva usato la stessa pratica?
Sì, sono in tanti ad aver usato la stessa pratica. Infatti devo fare una veloce premessa, cioè che la storia dell'attacco alle opere d'arte è lunga, complessa e variegata quanto la storia dell'arte. Quindi diciamo che io mi sono concentrata in particolare su un aspetto che mi ha colpita di questi gesti, di questi atti iconoclasti da parte degli attivisti ambientalisti, e cioè questa serie di domande provocatorie che hanno posto le attiviste che hanno gettato la zuppa di pomodoro sui girasoli di Van Gogh. E tra queste domande una mi ha colpita particolarmente, che è più importante l'arte o la vita? E diciamo che questa domanda è un po' una alternativa pretestuosa, perché ovviamente non c'è bisogno di rinunciare all'arte per la vita o viceversa, cioè il contrario di vita non è arte. E quindi questa domanda un po' strana mi ha fatto individuare tra i vari atti iconoclasti storici quello che io considero un po' il cattivo maestro inconscio di questi gesti nel movimento situazionista, che è un movimento artistico attivo tra la fine degli anni 50 e gli anni 70. E praticamente all'interno del movimento situazionista sono stati tanti gli artisti che hanno difeso, quando non addirittura istigato o portato avanti, degli atti di attacco a delle opere d'arte conservate nei musei. Un esempio che faccio è l'attacco allo sposalizio della Vergine nel 1900 1958 da parte di un artista, Nunzio Van Guglielmi, che proprio nel documento di rivendicazione dell'attentato sostiene di essere un artista situazionista, e sono anche molti gli artisti che accorrono in difesa di Nunzio Van Guglielmi. L'aspetto che gli artisti sottolineano è che il gesto di Van Guglielmi avrebbe portato alla luce quello che loro definiscono il defunto valore culturale dei musei. Quindi ecco questo richiamo tra arte e vita, cioè il museo come un'istituzione che toglie vitalità all'opera d'arte, un'istituzione diciamo anche mortifera, viene sottolineato in diverse occasioni da questo movimento e non solo da questo movimento. Quindi nel momento in cui appunto gli attivisti dicono cosa importa di più, l'arte o la vita, diciamo che secondo me, al di là del messaggio dichiarato, che è quello di avere una visibilità mediatica per portare avanti dei temi che riguardano delle questioni che riguardano l'ambientalismo, involontariamente portano con sé anche una riflessione che riguarda il nostro rapporto sia con l'istituzione museale e con le opere che nei musei appunto vengono conservate. Ecco.
Tra l'altro questa riflessione ci pare torni perfettamente funzionale anche a una riflessione più ampia che stiamo conducendo nel corso dell'intera settimana che è partita oggi con Simone Verde, con il quale abbiamo discusso del suo libro Voltare Pagina, se i musei sfidano le crisi globali. È abbastanza incredibile come il movimento dei situazionisti sia stato capace, come dire, di far gemmare tutta una serie di movimenti a lui successiva. Da poco parlavamo per esempio della cancel culture, non della cancel culture, scusatemi, della rave culture, che sarebbe idealmente nata proprio in seno al situazionismo. Federica Martini, lei come considera le azioni che stanno avvenendo dentro i musei?
Ma mi sembra interessante considerare anche la risposta che è arrivata ieri da parte dell'ICOM, quindi l'International Council of Museums, nell'ambito di COP27. E nella dichiarazione fatta COP27, ICOM afferma di condividere tanto le inquietudini sulla sicurezza delle opere conservate, quindi nelle istituzioni pubbliche, quanto la preoccupazione sull'urgenza climatica manifestata dagli attivisti. E si utilizzano delle parole forti anche in questo comunicato. Il museo si dice alleato della società civile, che è una parola quindi molto importante a fronte delle minacce della crisi climatica. E mi sembra interessante questa presa di posizione dell'ICOM, anche perché una delle ragioni che spinge gli attivisti e le attiviste a manifestare la propria opposizione nel museo è che il museo è il luogo in cui si conservano le rappresentazioni ufficiali, e c'è sicuramente una crisi, un disaccordo sulle rappresentazioni del futuro, che è sicuramente chiamata in causa da Let's Say Generation e da Just Stop Oil. E al di là delle ascendenze estetiche che Stella Succi ha appena delineato con molto precisione, mi sembra anche importante ricordare che comunque sia i movimenti sociali sono sempre multiformi e spesso hanno un po' delle costole specializzate culturali. È stato il caso con Occupy Wall Street e con il movimento Occupy Museum. Ed è anche uno dei terreni, quello della protesta, in cui si afferma che la cultura non è qualcosa di separato, ma è in realtà un ambito, una scena che è iscritta al centro della società civile. C'è questo doppio binario che emerge in effetti, come è già stato detto, in ambito situazionista, ma anche questo doppio binario attivismo artistico e politico. Non deve farci dimenticare che ci sono anche delle ascendenze puramente attiviste in quello che sta succedendo adesso, e penso in particolare al grande impatto mediatico di molte azioni di Greenpeace, o ancora il movimento Liberate Tate, che era composto da artisti che infiltrava i musei di Tate per spingere i musei a rinunciare alla specializzazione di British Petroleum. Ed è anche importante sottolineare che questa azione, che è durata circa 7 anni, che è stata veramente emblematica dell'attivismo artistico ecologista, si è poi conclusa con successo nel 2017, quindi con un riconoscimento della legittimità delle rivendicazioni. E probabilmente quello che sta succedendo oggi ci permette anche di far riemergere una storia meno nota di attivismo artistico ecologico. Penso per esempio a un gesto molto poetico dell'artista argentino Uriburu, che durante la Biennale di Venezia del 68, quindi in piena repressione poliziesca e in piena dissidenza da parte degli artisti della Biennale, se riversa una vernice verde non tossica nella laguna per rendere tangibile l'inquinamento nella città.
Lo ricordiamo, mentre lei parlava, forse certamente più accondiscendente, venivano in mente anche le azioni ordinate, programmate, condivise, autorizzate di Christo con i suoi impacchettamenti, erano forme forse anche quelle di attacco all'arte tradizionale o di messa in evidenza del valore artistico. Lei prima parlava di Occupy Wall Street, anche questo è stato visto come un momento che è stato capace di gemmare proprio dal situazionismo attraverso la personalità di Akin Bey. C'è un aspetto che abbiamo citato poco fa che è l'azione narcisistica e vorrei chiedere ad entrambe cosa rispondere a chi considera il lancio di queste zuppe, uso un virgolettato, appunto una semplice azione narcisistica. Stella Succi.
Ma guarda, penso che tacciare questi gesti di narcisismo, per quello che abbiamo detto fino adesso, è un modo molto riduttivo, insomma, di porre la questione, e è anche perdere l'occasione per farsi delle domande importanti, sia per quanto riguarda la questione ambientale, sia per quanto riguarda appunto il nostro rapporto con l'istituzione museale e con le opere d'arte. E poi un'altra questione che mi viene in mente è che magari c'è anche del narcisismo all'interno di questi gesti, ma esiste del narcisismo anche nel pubblicare un libro, nel cantare una canzone in pubblico, e non mi sembra che ci si concentri su quello in generale, quindi ecco, tutto qua.
Uh-huh. Federica Martini?
Condivido questa opinione, e penso anche che sia importante sottolineare che si tratta di un'azione di movimento collettiva e generazionale, quindi non può essere un'azione narcisistica, è un gesto individuale. Ed è vero che quello che succede oggi mi ha fatto ripensare a questa scena celebre del film Bande à part di Jean-Luc Godard. Nel 1964 si vede la corsa irriverente di questi tre giovani protagonisti che cercano di stabilire un nuovo record di velocità all'interno del museo, e all'inizio della sequenza si vede il giuramento degli Orazi di Jacques-Louis David. Sono anche lì tre giovani, però dell'epoca romana, che stanno giurando di occuparsi del bene comune. Quindi c'è un déjà vu storico che mi sembra anche molto importante. È importante contestualizzare anche quello che succede oggi in una consuetudine a considerare il museo come uno spazio pubblico e quindi anche dove andare a manifestare collettivamente il proprio dissenso.
O poi quella gara dentro il museo la rifanno anche i protagonisti di The Dreamers di Bertolucci, in una scena molto bella e una importante citazione anche lei. Paradossalmente, ma non potremmo, chiedo ad entrambe ancora una volta, riflettere su queste azioni come un ulteriore momento di messa in evidenza della forza della creatività della nostra società? Alla fine si utilizza la cultura per portare un messaggio politico molto forte, ma tutto questo non fa altro che dirci quanto siano importanti i luoghi e quanto debbano restare importanti luoghi come i musei. Stella Succi.
Ma assolutamente, e anzi rubo le parole ancora una volta ad un artista, Tony Schiaffrasi, che è un artista che nel 1974 ha preso una bomboletta rossa e ha scritto una frase sopra Guernica di Picasso, quindi un'opera importantissima. E Tony Schiaffrasi, quando è interrogato sul proprio gesto, ha sostenuto che il proprio gesto abbia riportato Guernica dalla storia dell'arte all'attualità assoluta, e secondo me è esattamente questo che sta accadendo a queste opere d'arte e ai musei attraverso questi gesti.
Guernica era nata no, come opera assolutamente politica. Federica Martini.
Sì, riprendo una sua parola, la questione di utilizzare l'arte. Pensavo anch'io, tra l'altro, anch'io mi riferirò ad un artista turco, Ahmet Ogut, che al Van Abbe Museum di Eindhoven, in pieno periodo Occupy, aveva installato una serie di barricate antisommosse e chiesto di poter integrare nella sua installazione delle opere della collezione, tra cui dei quadri di Marlene Dumas. L'opera comprendeva anche un contratto, e il museo, firmandolo, si impegnava a mettere a disposizione della società civile, in caso di protesta, questa barricata e queste opere per proteggersi. e tutto questo lavoro di Ameto Gut viene da un aneddoto storico. Pare che Bakunin nell'Ottocento, per difendere una protesta in corso a Dresda, avesse proposto di tirar fuori dalla Galleria Nazionale, fra l'altro, la Vergine del Raffaello, con l'idea che l'esercito mai avrebbe sparato su questi simboli culturali così importanti. E quindi mi sembra che queste domande di politica attiva ritornino storicamente, la questione anche di è possibile utilizzare un'opera d'arte di valore per difendere valori democratici, e i valori democratici di chi e chi a chi appartiene finalmente una collezione d'arte pubblica.
Intanto noi registriamo, no, lo dicevamo proprio in apertura, registriamo il moltiplicarsi di queste aggressioni, che aggressioni non sono, arrivati alle 12:49 del nostro dibattito, cominciamo a mettere da parte alcuni assunti, alcune conclusioni di questi giovani attivisti per l'ecologia alle opere d'arte di alcuni tra i più grandi artisti occidentali. I nomi sono quelli di Van Gogh, Monet, Vermeer, Leonardo, Warhol. Intanto però fioccano le polemiche. Ancora ieri il neo ministro della cultura italiana diceva che molte delle opere verranno protette da dei vetri speciali, e tutto questo non farà che far crescere i prezzi al pubblico dei musei, mettendo in relazione queste azioni con, diciamo così, un impoverimento complessivo delle utenze. Mi sembra questa un'operazione abbastanza al limite, direi, ma mi permetto di fare questa osservazione. No, dicevo, fioccano le polemiche e aumentano anche le critiche, peraltro da parte di politici, giornalisti, operatori, e persino i direttori dei musei si scagliano contro queste iniziative. Che cosa ci racconta della nostra società questa levata di scudi? Partirei con Federica Martini.
Sì, ci racconta molte cose sicuramente sull'accesso alla cultura pubblica, e penso che questa presa di posizione, dunque c'è stata una lettera in effetti di direttori di musei internazionali, fra cui il direttore del Prado, il direttore del MoMA, del Guggenheim Museum, ma c'è stata anche questa presa di posizione dell'ICOM, che cerca in realtà di stabilire un dialogo, e mi sembra che questa discussione da parte dell'ICOM si voglia spostare sul terreno della programmazione e dell'educazione, e c'è anche un timore comunque sia di escludere determinati pubblici, fra cui anche il pubblico giovane, dal museo. Per me un'altra cosa che racconta anche questa serie di azioni concerne anche le rappresentazioni. Le scelte dei quadri attaccati dagli attivisti cadono al 90% su rappresentazioni di paesaggi naturali, idilliaci, che con l'eccezione della Primavera del Botticelli sono stati realizzati in un momento di massiccia industrializzazione. Quindi si tratta di paesaggi completamente epurati, che non esistevano neanche all'epoca della loro realizzazione. Non ci sono fabbriche o miniere nei quadri di Van Gogh, però esistevano nel momento in cui lui rappresentava questi paesaggi. E mi sembra che ci racconti un po' questo disaccordo sulla rappresentazione, quello che sta succedendo in un'epoca di post verità. C'è un invito a ridiscutere il fondamento della realtà e di come la si rappresenta. E lei citava il disegno di Chapat nel Ton, ce n'è stato un altro nel Courrier di Ginevra, del disegnatore satirico Vincent, che rappresenta la nostra stellata di Van Gogh attraversata dalla scia inquinante di un aereo che deturpa il paesaggio naturale. E si legge, si sente, si ascolta un passeggero all'interno dell'aereo che si lamenta della deturpazione dei quadri da parte degli attivisti. Quindi si tratta di due maniere completamente opposte di interpretare la situazione contemporanea del mondo.
Stella Succi, siamo quasi in chiusura, però anche la sua opinione sulle prese di posizione anche dei direttori dei musei, e dunque l'interrogativo è: che cosa ci racconta tutto questo della nostra società?
È una domanda molto, molto complessa, perché ci sono tante questioni in campo, però mi piace rispondere lanciando forse anche una piccola provocazione, e sempre andando a rubare dal movimento situazionista. Asger Jorn, che è stato un artista molto importante del situazionismo, ha pubblicato un testo che non è molto conosciuto, non è molto citato, in cui diciamo che analizza la figura del graffitore.
mitomane, che lui definisce come la persona che va ad incidere dei monumenti antichi in pietra con delle scritte, con dei disegni, non quindi, cioè, senza una, come dire, una forma vera e propria di rappresentazione. E Asghar Yorn sostiene che appunto questo tipo di gesto, quindi incidere dei monumenti antichi in pietra, sia innanzitutto un gesto molto faticoso, cioè non è un gesto semplice o veloce, è un gesto pericoloso perché porta sicuramente con sé delle conseguenze se si viene beccati, diciamo, ed è anche un gesto che lui definisce come un gesto irrazionale, intendendo che non ha un vero e proprio scopo. E in queste tre caratteristiche del gesto del graffitomane, Asghar Yorn intravede la vera e propria, la più pura, il più puro tipo di creazione artistica, di atto creativo. E quindi cosa intendo dire? Intendo dire che ogni gesto distruttivo può essere anche interpretato a suo modo come un gesto creativo, e penso che questo sia un aspetto importante che potrebbe contribuire, forse un po' provocatoriamente, però a far nascere un dibattito rispetto a questi temi, ecco.
Allora, noi siamo arrivati in chiusura, speriamo di aver messo insieme, no? Mi pare proprio di sì, tutta una serie di punti fermi dai quali ripartire per questa riflessione, mentre ovviamente continueremo ad osservare quello che accade nei musei con le azioni degli attivisti alle prese con la storia dell'arte, riflessioni quelle di questa nostra mezz'ora che vanno ben ad inserirsi nell'ampio dossier che trattiamo nel corso della settimana, durante la quale parleremo di ICON e dunque il convegno che si è tenuto ad agosto per ridefinire l'idea stessa di museo. Parleremo anche di educazione, sempre nel corso della nostra settimana di dossier. Intanto però voglio ringraziare Stella Succi, che è una storica dell'arte, lo avete sentito, tra i suoi principali ambiti di ricerca c'è la controcultura italiana negli anni 60 e 70, il rapporto tra arte, cultura e nuove tecnologie. Ringrazio anche Federica Martini, che è stata con noi questa mattina, storica dell'arte, curatrice responsabile del Master in Critical Curatorial Cybernetic Studies all'Hôtel d'Art e du Design di Ginevra. Grazie ad entrambe per essere state con noi, una buona giornata, a risentirci presto.
Grazie, arrivederci.
Grazie.